Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, questa sera cominciamo un discorso della contemplazione, cominciamo, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già portato avanti più volte, sì, però lo iniziamo, diciamo così, in maniera organica. Il discorso che vi ho fatto oggi a proposito di Marte, vi ricordo che lo troverete prossimamente in questi giorni su internet, per cui andando in www.federazionepagana.it trovate il discorso che ho fatto oggi e tutti gli altri discorsi. Per esempio, ho messo tutta una serie di testi anche in relazione ai Vicca, una parte dei Vicca, non tutti. Ho messo tutti i crogioli dello stregone, ho messo tutti i testi antichi, dal commento al papiro di Darveni, al commento alla Teogonia di Esiodo, al discorso sull'escatologia orfica, al discorso sul mito, tutta una serie di lavori, per esempio anche Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, l'ho messo sempre sul sito www.federazionepagana.it. Potete scaricare centinaia e centinaia di pagine, e ci sono anche i riti che teniamo presso il Bosco Sacro, c'è anche la nostra partecipazione alla manifestazione dei Veneti fatta a Cittadella, per esempio, dove ho messo numerose fotografie. Ci sono un po' tutto su quel sito, e su quel sito potete praticamente scaricarvi tutto quello che c'è. Molte cose vengono caricate, altre cose stiamo caricando. Naturalmente il tempo è tiranno, è quello che è. Avete sentito la stupida oggi che ha telefonato e dice vai a lavorare. Beh, effettivamente io faccio il turnista in fonderia a 5 turni, per cui non ho né sabato né domenica né feste e ho una turnistica in continua rotazione. Mi sta bene perché è un lavoro che mi permette di essere qui in radio, fate conto che fra il mese di ottobre, novembre e dicembre mi permette di essere sempre presente il giovedì, meno che due giovedì, che sarò coperto chiaramente da Francesco. Per cui fare il turnista in fonderia è un lavoro pesante che però mi permette di continuare a fare le trasmissioni radiofoniche. Ho scelto chiaramente di fare un lavoro, in questo caso vabbè, l'ho trovato come turnista in fonderia a 50 anni, mettere a posto il fisico per riuscire a sopportare un lavoro così pesante, piuttosto che fare altre cose, ma mi va benissimo perché, torno a ripetere, il turnista, fare il turnista mi permette di essere presente in radio e sono molto contento, diciamo così, della cosa. Però chiaramente il tempo è quello che è, scrivere i testi, mettere in internet, preparare le pagine web, preparare i link, fare in modo che le cose siano a posto, chiaramente porta via lavoro, porta via impegno, porta via fatica, fatica che dedico comunque volentieri. Bene, il discorso di cui parliamo adesso è il discorso sulla contemplazione. La contemplazione fu un dibattito che abbiamo tenuto sempre qui a Radio Gamma e lo tenemmo anche a Marostica, e da oggi comincerò a farvi la contemplazione in maniera organica. Contemplazione, secondo elemento della costruzione dell'individuo nella natura. Altri elementi della costruzione dell'individuo nella natura, vi ho parlato della meditazione, e dopo la contemplazione vi farò il discorso sulle correnti vegetative. La contemplazione è la tecnica mediante la quale l'individuo, modificando se stesso, incontra gli dèi e il loro agire nel mondo che lo circonda. L'essere umano agisce nella ragione, però la costringe ad accogliere il nuovo, aprendo un canale intuitivo col mondo che lo circonda. E a questo proposito della contemplazione c'è tutto un discorso da fare a proposito della divinazione, però è un discorso che sto mettendo a punto in questo momento, in questo periodo, e penso che il discorso sulla divinazione sarà un discorso che terrà banco nei prossimi mesi, perché penso di lavorarci, lo so. Molti pagani mi rinfacciano che inizio molti lavori e molti non li porto a termine. non so neanche io cosa farci, cioè sono costretto a rincorrere un po' tutto e darmi da fare un po' per tutto. A volte sono preso da certe cose, altre volte da altri, altre volte ho intuizioni su alcune cose che ritengo importanti, dopodiché cambiano, si modificano e anch'io sono costretto un po' ad adattarmi a seconda di quello che incontro. E fa parte della vita, tutto sommato. Però quando riesco a concludere i lavori li metto anche in internet, li pubblico, ne parlo per radio. Pertanto seguite pure le trasmissioni, vedrete che i discorsi completi verranno fatti, anche se un po' alla volta. Con la sospensione del dialogo interno abbiamo liberato l'attenzione dalla gabbia delle parole. Parole che giustificano o giudicano quanto tocca i nostri sensi. Dei concetti, ci siamo liberati dai concetti ripetitivi, ripetizione della descrizione mediante parole, ci siamo liberati dalle ossessioni della ragione, descrizione delle ragioni, per cui ci comportiamo in quel modo al fine di giustificare e delimitare la manifestazione delle nostre tensioni soggettive. La ragione ora ha compreso che l'individuo la può sospendere. La ragione reagisce a questa possibilità di essere sospesa dal controllo della persona e tende a trasmettere delle sensazioni all'individuo ogni volta che l'individuo minaccia di sospenderla. Vediamo un attimo cosa la ragione trasmette all'individuo. Timore o panico di perdere le certezze soggettive acquisite. Allora, ripeto un attimino cosa trasmette la ragione all'individuo. Il primo punto, timore o panico di perdere le certezze soggettive acquisite. Voi avete sentito per esempio la persona che ha telefonato oggi dicendo voglio lavorare invece di dire queste cose, più o meno insomma. Ebbene, questa è una manifestazione di timore e di panico di perdere le certezze soggettive acquisite. In pratica quella persona sa perfettamente che io ho ragione, cioè nel senso che manifesto delle ragioni sufficienti e delle ragioni che sono funzionali alla sua esistenza, però ne ha paura. Ed è esattamente quello che avviene attraverso il condizionamento educazionale che i cattolici impongono sulle persone. Quando io parlo a questa radio, le persone che mi ascoltano capiscono le parole che dicono. Solo che le parole che dico, solo che quelle parole nella loro mente suonano come un attentato alla propria ragione. Cioè la loro ragione si è stratificata e si è solidificata sopra il condizionamento educazionale che queste persone hanno ricevuto. Queste persone hanno ricevuto un condizionamento educazionale, una vera e propria manipolazione mentale che gli dice il Dio dei cristiani che macella tutte quelle persone indifese è buono. Ora, queste persone non mettono l'accento sulle persone che vengono macellate, ma mettono l'accento e la loro attenzione sul fatto che quel Dio è buono. Quando qualcuno gli dice, come faccio io, guarda che il fatto che questo criminale afferma di macellare tutte le persone è un atto di malvagità, è un atto di perversione, e queste persone vengono prese dal timor panico, hanno paura. Come? Per tutta la vita ho pensato che Dio fosse buono, eppure sapevano che quel Dio era stato il protagonista del massacro di milioni di persone, gratuitamente, così, per il suo piacere. Non perché avesse dei problemi particolari, si divertiva a macellare le persone, a macellare i primogeniti, i ragazzini. E queste persone non gli è passato nemmeno per l'anticamera del cervello che una simile azione è un'azione malvagia, perversa, cattiva, contraria ai nostri principi sociali. E allora queste persone vengono prese dal timore, dalla paura. Come fa? Io ho pensato che Dio fosse buono e tu mi dici che è cattivo. Sì, ma guarda che il tuo Dio si vanta di aver macellato tutta l'umanità col diluvio universale per le proprie fisime, per i propri pruriti. Come puoi tu considerare quel Dio buono quando lui si vanta di aver macellato tutta l'umanità e minaccia te col castigo eterno? Cioè, come puoi pensare una cosa del genere? E come puoi pensare quando la società civile fa proprio delle leggi e dei provvedimenti giuridici per riaffermare il diritto del Dio padrone di macellare le persone indifese? Come puoi dirmi che è buono? E allora queste persone sono colte dal timore, hanno paura. Ed è ciò che succede quando alla ragione si presentano degli elementi che non sono in sintonia col proprio divenuto e con la manipolazione mentale dalla quale lei è sorta. Per cui timor panico, paura di perdere le certezze soggettive acquisite. Questo timore si manifesta sotto forma di ansia, alla quale l'individuo tenderà a rispondere ripristinando il controllo della ragione nel manifestare le sue tensioni, oppure vivendo lo stato ansioso come un momento attraverso il quale caricare la propria progettualità nel manifestare le proprie tensioni. Se la ragione riprende il controllo della manifestazione delle tensioni dell'individuo, quando quelle tensioni sfuggono al bagaglio descrittivo della ragione, questa ricorre all'immaginazione, evocando degli oggetti immaginati quale causa delle tensioni, Dio padrone, il demonio, gli angeli, eccetera, eccetera. Nei casi più gravi di conflittualità nell'individuo, fra necessità di esprimersi delle tensioni e necessità del controllo della ragione, si manifestano ossessioni e fobie. Cioè, in pratica, nasce con la vera e propria malattia mentale che è il prodotto dell'educazione cristiana. La manipolazione mentale che i cristiani fanno sui bambini, che loro chiamano educazione cristiana, non fa altro che costruire delle persone malate, delle persone fobiche che affrontano in quei termini la loro vita. Ed è di una gravità immane. Superato questo momento, che coincide con una crisi psicologica di un individuo, subentra un bisogno di accettazione prima delle proprie tensioni soggettive e di ricerca poi per dare nuove risposte e nuove modalità espressive alle tensioni e ai bisogni dell'individuo. La ragione si dilata e si espande. Cioè, quando una persona dice, ma forse il Dio dei cristiani non è proprio buono, i cristiani me l'hanno messa in quel posto, mi hanno imbrogliato, mi hanno truffato. Quando una persona riesce a realizzare questo, cosa succede? Succede che la sua ragione, dopo aver scaricato le sue ansie sulla persona, si arrende e dice, va bene, mi ristrutturo, prendo atto che il Dio dei cristiani è un malvagio, è un criminale. E allora cerco di ricostruirmi come ragione partendo dai nuovi dati che tu, individuo, mi hai imposto. E allora comincia una ristrutturazione della ragione. Con la meditazione si è, da un lato, fornito una soluzione alla ragione, si è rallentato il flusso delle parole, ma il concetto, l'oggetto o il meccanismo viene sempre pensato. Dall'altro lato, l'attenzione all'interno della ragione viene liberata dal caos delle parole ossessive e dai concetti ripetitivi e permette soluzioni diverse da quelle emotivamente imposte dalla ragione. La ragione, attraverso la meditazione, viene modificata attraverso la volontà del soggetto applicata all'interno della meditazione. Con la contemplazione spostiamo l'attenzione sugli oggetti esterni. Attenzione, contemplare non è guardare e osservare, contemplare non è fissare e ammirare, contemplare non è estasiarsi o adorare. Ognuna di queste cose non è contemplazione. La contemplazione è una manifestazione di volontà di un individuo attraverso l'uso dei sensi relativi ad un oggetto che pertanto ricade sotto i sensi, tale da permettere, 1. All'oggetto di contemplare il contemplatore, 2. La lettura, mediante l'attenzione, di fenomeni inusuali dell'oggetto, al fine di far emergere l'intuizione soggettiva, permettendo a questa di inserirsi nel descritto della ragione o di modificare il descritto della ragione, i cosiddetti scoppi intuitivi. Esistono persone che contemplano naturalmente, o naturalmente sono portate o per attitudine o per abitudine a contemplare l'oggetto prima di descriverlo. Quando queste persone lo fanno abitualmente nei confronti degli esseri umani, si dice che queste persone sanno ascoltare. Esistono persone talmente rigide da sviluppare tensioni e paure fino al panico quando l'oggetto che guardano non rientra nel loro descritto. Si dice spesso che queste persone sono piene di sé. Quando l'oggetto contemplato ci contempla? Quando esprime nei nostri confronti una volontà soggettiva. Quando il soggetto contemplato vive attraverso la manifestazione della sua volontà. Quando il soggetto si fa un Dio espandendosi nella sua oggettività. Quando noi rientriamo negli interessi delle sue trasformazioni. Si contempla, 1. Bloccando il dialogo interno, mettendo attenzione a bloccare il dialogo interno, ma a non bloccare i sensi e l'arrivo dei fenomeni attraverso il senso col quale si è deciso di contemplare. Quando i sensi percepiscono, quanto i sensi percepiscono, giunge alla ragione sotto forma di descrizione di un percepito. Dal momento che il senso principale dell'essere umano è la vista, la vista sarà il principale senso coinvolto nella contemplazione. La contemplazione con gli altri sensi prevede l'annullamento della vista, il chiudere gli occhi e il concentrare la propria attenzione sul senso coinvolto. La vista interviene a formare la descrizione della ragione manifestando la forma degli oggetti che poi il dialogo interno descrive mediante le parole. Quella forma degli oggetti si fissa nella descrizione della ragione che continua a recitare la forma degli oggetti e delle situazioni ogni volta che guardiamo o immaginiamo. Alla fine del processo di soggettivazione mediante la descrizione della forma degli oggetti, finiamo col mettere a fuoco solo quegli oggetti che descriviamo, scartando dalla nostra visione gli oggetti o i fenomeni per i quali non abbiamo elementi con cui descriverli. Questo processo agisce anche nella forma pensiero e condiziona allo stesso modo gli altri sensi umani. Di tutto quello che vi ho letto finora, dal momento che il senso principale dell'essere umano è la vista, fino e condiziona allo stesso modo gli altri sensi umani, è il meccanismo fondamentale che va ad agire sulla manipolazione mentale. Esattamente, noi lo capovolgiamo questo meccanismo per riuscire a rimuovere la manipolazione mentale che i cattolici hanno imposto su di noi. E l'elemento primo della manipolazione mentale che i cattolici hanno imposto su di noi è la nostra incapacità di comprendere i fenomeni del mondo che non rientrano nella nostra forma e nel nostro immaginato. Per esempio, un albero è una cosa, una forma fatta in un certo modo che deve funzionare in un certo modo. Ma perché l'albero sia quella forma che deve funzionare in quel modo, io devo accettare di percepire certi fenomeni e devo rifiutare altri fenomeni. La mia ragione, la mia percezione annulla tutti quei fenomeni che non mi permettono di leggere l'albero in quella forma e in quella funzione. Pertanto, ricordatevi questo: le persone sono cieche davanti al mondo o alla vita non perché i fenomeni del mondo e della vita non si presentano a loro, ma perché loro hanno scelto di non vedere quei fenomeni che la vita emana rispetto a loro. In pratica, alle persone viene imposta una struttura immaginativa della vita, si dice la vita è questo, e tutto quello che non è questo viene automaticamente annullato dalla vista. Dalla vista o dalla percezione dei nostri sensi. Un esempio molto grosso che abbiamo avuto noi, per esempio, fu quando iniziamo queste trasmissioni, che abbiamo cominciato a dire che il Gesù di Nazareth era uno che praticava la pederastia, applicava la pedofilia. Ebbene, le persone non ci credevano e vennero in questa radio con la loro Bibbia chiedendoci di dimostrargli dove stava il passo. Ebbene, quel passo gliel'abbiamo dimostrato, che stavano i Vangeli, e le persone hanno dichiarato che loro, pur avendo letto i Vangeli un sacco di volte, non si erano mai accorti di quell'aspetto. Ebbene, questo fa parte della manipolazione mentale che hanno subito fin da bambini. Cioè, in pratica, ci si accorge di alcune cose, si vedono alcune cose, ma se ne scartano milioni. E quello che noi scartiamo è infinitamente più grande di quello che noi percepiamo. Per riuscire a far entrare nel nostro condizionamento educazionale, cioè nella nostra struttura emotiva, quello che noi scartiamo, serve un atto di forza o un atto strategico estremamente forte, estremamente voluttuoso, che modifichi quello che è la nostra ragione. Fin da bambini questo processo agisce nella forma pensiero e condiziona allo stesso modo gli altri sensi umani. Fin da bambini si impara a guardare un albero. Gli adulti incitano il bambino ad ammirare l'albero, a descrivere l'albero, a disegnare l'albero. Questo processo di soggettivazione giunge ad un punto tale che le nostre emozioni vengono vincolate dalla forma che abbiamo maggiormente ammirato e che finirà per definire ciò che intendiamo per bello. Nell'attività di contemplazione è necessario imparare ad usare gli occhi, facendo sparire la forma dell'oggetto contemplato. Allora, facendo sparire la forma dell'oggetto contemplato. Qual è il problema che noi ci poniamo nella contemplazione? Nella contemplazione noi ci poniamo il problema di percepire l'oggetto che abbiamo davanti non per ciò che noi vogliamo che sia, ma per ciò che l'oggetto è. Ora, riuscire a percepire un oggetto per ciò che è e non per ciò che noi vogliamo che sia, è in filosofia chiamato un assurdo. È chiamato un assurdo perché? Perché nessuno potrà mai sapere come è l'oggetto che si ha davanti, o come sono le persone che si hanno davanti, se volete usare al posto degli oggetti le persone, non è importante. Perché? Perché noi degli oggetti che abbiamo di fronte possiamo percepire solo un certo numero di fenomeni, e quel numero di fenomeni costruisce in noi l'idea di quell'oggetto. Pertanto, alla fine, cos'è che facciamo? Quei fenomeni costruiscono in noi l'idea di quell'oggetto, ma nell'idea di quell'oggetto ci mettiamo dentro parte di noi stessi. Cioè, se io penso a una condizione di giustizia, quando io vedo un oggetto in cui i fenomeni mi ispirano la condizione di giustizia, io non penso, non vado ad indagare ciò che è la condizione di giustizia dell'oggetto che ho di fronte, ma su quell'oggetto proietto la mia condizione di giustizia. Ed è un trucco che viene usato sia dai pubblicitari sia dai politici. Cioè, quando Berlusconi fa il gruppo, non so, il polo delle libertà, non vi ha detto cosa intende lui per libertà, ma ha permesso che le persone immaginassero nella loro testa cos'è la libertà e la proiettassero sulla parola libertà che Berlusconi usava per il polo delle libertà. Cioè, è una operazione che viene usata sia dai pubblicitari sia dai politici in generale. In pratica, noi di un oggetto che abbiamo di fronte riusciamo a percepire un certo numero di fenomeni che è abbastanza limitato. Poi completiamo questa percezione che abbiamo degli oggetti proiettando su quegli oggetti delle cose che noi abbiamo dentro. Proiettando delle cose che noi abbiamo dentro, praticamente ci formiamo un'idea. Ma quell'idea non è reale, perché? Perché i fenomeni che noi percepiamo di quell'oggetto sono fenomeni relativi, sono fenomeni che potremmo anche elencarli uno dopo l'altro e ci accorgeremo che in fondo sono abbastanza pochi. Dopodiché su quell'oggetto proiettiamo la nostra idea che è maturata dal nostro condizionamento educazionale, dalla nostra storia, dalle nostre trasformazioni. Per cui finiamo per credere che quell'oggetto, usando quella parola o manifestando quel fenomeno, voglia dire esattamente ciò che noi significhiamo. E non ci preoccupiamo di andare a indagare su cosa lui vuole dire con questo. E là nasce la fregatura delle persone. Allora, nell'attività di contemplazione, cos'è che noi vogliamo ottenere? Vogliamo riuscire a capire l'oggetto che abbiamo di fronte per ciò che è. La cosa che noi possiamo fare per riuscire a capire l'oggetto per ciò che è annullare, sto parlando degli occhi per quanto riguarda la contemplazione, la forma che quell'oggetto ci proietta. Praticamente noi priviamo quell'oggetto che noi contempliamo della forma che trasmette la nostra ragione. Come lo possiamo fare? Ci sono le tecniche, tre sono le tecniche meccaniche nell'uso degli occhi che fanno da base alla contemplazione: sdoppiamento delle immagini, mettere a fuoco un punto vuoto fra osservatore ed osservato e ritirare la vista facendo pressione al centro della fronte. Queste tre tecniche ci permettono di osservare l'oggetto, cioè di concentrare la nostra attenzione sull'oggetto, però di distruggere la forma dell'oggetto sui nostri occhi. Ed è fondamentale questo, perché la nostra capacità di proiezione, di proiettare sull'oggetto le nostre idee a prioristiche, cioè le idee che abbiamo noi dentro di noi sull'oggetto, sono pilotate dai fenomeni che i nostri occhi, che la forma, la quantità percepiscono dell'oggetto stesso. Noi, annullando quello che è la qualità dei fenomeni che giungono ai nostri occhi, fermiamo di fatto anche la proiezione delle nostre idee a priori che abbiamo dentro di noi sull'oggetto. Per cui praticamente costruiamo una situazione molto strana all'interno della nostra ragione, per cui stiamo guardando, non so, prendiamo un oggetto, un albero, però ne annulliamo la forma sdoppiandola e facendo sparire le immagini, mantenendo però l'attenzione sull'albero. Cosa succede a questo punto dentro di noi? Noi non percepiamo più la forma dell'albero, perché con gli occhi l'abbiamo fatta sparire, abbiamo sdoppiato al punto tale di portarla alla periferia dell'ottica e ne abbiamo annullato la forma. B. Con questa operazione noi non siamo più in grado di proiettare la nostra idea sull'albero, cioè quello che noi pensavamo dell'albero sull'albero. C. Abbiamo bloccato il dialogo interno, per cui abbiamo bloccato il flusso delle parole. Cosa ci resta a quel punto? Attenzione, noi abbiamo sempre la vista sull'albero. Ci resta una cosa importante. Ci resta il flusso delle emozioni. Il flusso delle emozioni da noi all'albero e dall'albero a noi. E questa è la tecnica della contemplazione nel paganesimo politeista. Con questa pratica, nella sospensione del dialogo interno e nella meditazione, spostiamo la nostra attenzione sui non oggetti. L'albero diventa un non oggetto. Una parte dei fenomeni che concorrono a fornirci la descrizione dell'oggetto vengono annullati, cancellati o alterati, sicché siamo costretti a riconoscere un oggetto con una quantità e qualità diversa di fenomeni. Quando si forza la vista o un altro senso al posto della vista o in mancanza della stessa, questo sforzo si trasmette in tutto l'individuo e travolge, attraverso la necessità di adattamento che egli induce nella sua fisicità, tutto il suo pensato, tutto il suo descritto e tutto il suo percepito. E attenzione, quando parliamo della vista, stiamo parlando in riferimento anche di un'area del cervello. Ricordatevi che l'area del cervello che viene coinvolta dalla vista è la stessa area del cervello che viene coinvolta dal tatto. Tatto e vista sono due sensi estremamente simbiotici, uso questo termine, non so però se sia giusto. Comunque l'uno e l'altro sono uguali. Ricordatevi che quando nostro nonno era un essere unicellulare e stava nel brodo primordiale, non è che non vedesse il mondo attorno a lui, solo che non aveva gli occhi, però aveva la pelle, aveva il tatto. Per cui ricordatevi che tatto e vista vanno a incidere sulla stessa area cerebrale. Vale anche per il gusto, vale per l'udito, vale per l'odorato. Noi potremmo contemplare con gli odori, con l'udito o anche col gusto, però voglio tralasciare questi aspetti, non tanto perché non siano importanti, tanto perché ognuno di questi aspetti richiede una tecnica precisa. E quando qualcuno ha compreso come si contempla con la vista o in alternativa col tatto, in realtà sa anche come si contempla col gusto, con l'odorato e con l'udito. Quando si forza la vista o un altro senso al posto della vista o mancanza di essa, questo sforzo si trasmette in tutto l'individuo e travolge, attraverso la necessità di adattamento che gli induce nella sua fisicità, tutto il suo pensato, tutto il suo descritto e tutto il suo percepito. La pratica costante di 1. Sdoppiamento delle immagini, 2. Mettere a fuoco un punto vuoto fra l'osservatore e l'oggetto, 3. Ritirare la vista facendo pressione al centro della fronte, con la sospensione degli ago interno, la pratica della meditazione, la pratica dell'intento, l'arte dell'agguato e l'attenzione e l'insieme delle pratiche del crogiolo dello stregone permettono di ristrutturare il pensiero, parentesi, riattivazione o modificazione di parte del reticolato sinaptico, chiusa parentesi, permettendo a quanto ci circonda di interagire con noi, permettendo a quanto ci circonda di interagire con noi. Negando la prigionia della forma, che è alla base della descrizione, la ragione è costretta a pescare da nuovi fenomeni e permette al contemplato di contemplarci. E qua entriamo in una visione assolutamente pagana, politeista. Permettere al contemplato di contemplarci. Noi abbiamo un mondo immenso di soggetti che costruiscono le loro strategie di esistenza e le loro strategie di vita. E attraverso il condizionamento educazionale monoteista, o se volete la manipolazione mentale o il lavaggio del cervello che fanno i cristiani, ma anche i musulmani, anche gli ebrei, ai bambini, noi veniamo separati dal mondo. Ma se noi siamo separati dal mondo, non è che il mondo ci considera come soggetti all'interno del mondo. Il mondo ci annulla. Cioè praticamente quando noi ci separiamo dal mondo e alziamo una barriera col mondo, il mondo ha alzato una barriera con noi. Cioè noi per il mondo siamo solo dei virus, dei batteri nocivi che rompono solo le scatole alla vita e che non sono utili a niente. Soltanto quando noi riusciamo a rimuovere quella che è la barriera che i monoteisti cristiani hanno imposto a noi, allora il mondo ci osserva. Cioè allora diventiamo utili per il mondo, diventiamo funzionali per il mondo e il mondo diventa funzionale per noi stessi. allora solo in quel momento gli alberi, le piante, gli animali ci parlano. Solo in quel momento gli esseri del mondo ci riconoscono come parte del mondo. E solo in quel momento riprendiamo il nostro posto all'interno del mondo. Ma ricordatevi, quando gli uomini sono educati a costruire una barriera nei confronti del mondo e ritengono se stessi creati ad immagine e somiglianza di del Dio padrone, non fanno altro che alzare una barriera di separazione fra sé e il mondo. Ma il mondo stesso alza una barriera di separazione, perché le cose sono sempre reciproche. Se io nego l'esistenza della vita, la vita nega la mia esistenza. Continuerà le sue strategie di esistenza ignorando la mia presenza. Nel momento stesso che io riconosco il mondo e riconosco l'esistenza della vita e le sue strategie di esistenza, in quel momento la vita costruirà le sue strategie di esistenza insieme a me. In quel momento cominciamo a camminare assieme. Ed è l'elemento fondamentale del paganesimo politeista. Perché? Perché il paganesimo politeista concepisce un mondo fatto da dei che costruiscono i loro cammini nell'infinito dei mutamenti. Al contrario, il cristianesimo riconosce l'uomo creato ad immagine e somiglianza del suo Dio, padrone del mondo e diverso dal mondo, in quanto il mondo è creato affinché l'uomo ne sia il padrone. Non lo dico io, leggetevi la Bibbia. Pertanto, col cristianesimo c'è la separazione fra l'uomo e il mondo. Con il paganesimo politeista, l'uomo e il mondo diventano un'unica cosa. E in effetti, un'unica cosa eravamo nel brodo primordiale, un'unica cosa eravamo mentre marciavamo nei milioni e milioni di anni che ci hanno separato dal brodo primordiale fino ad oggi. Permette al contemplato di contemplarci, cioè permette al mondo di riconoscere la nostra esistenza come soggetti, come specie e come individui. Come specie già ci conosce, ne abbiamo fatto di strage all'interno del mondo. Qui sarebbe da rimandare alla lettura del Crogiolo nei Quattro Canti del Mondo. Quattro Canti del Mondo, il Crogiolo nei Quattro Canti del Mondo lo trovate in internet, lo trovate su federazionepagana.it, www.federazionepagana.it, specialmente nei primi due capitoli, due o tre capitoli, si parla praticamente dei Quattro Canti del Mondo, dove i quattro canti sono il mondo quotidiano, il mondo emozionale, il mondo dello psichistico, del soggetto che contempla, e il mondo quotidiano, il mondo della forma, e il mondo dello psichistico, cioè delle emozioni, del soggetto contemplato. Il contemplato diventa il contemplatore diventa il contemplato, e i quattro canti si fondono in una sola visione dell'esistenza. Questo potete trovare appunto su www.federazionepagana.it o se volete cercare su Google Crogiolo Stregone Quattro Canti del Mondo, perché c'è anche un altro sito, c'è all'interno del Collegio dei Sani. Le relazioni in cui l'intuito del contemplato fluisce sul contemplatore, sempre che il contemplato sia un essere della natura, o con una parte come l'essere terra, l'essere sole, elementi dell'essere atmosfera, eccetera, contemplato a sua volta. La contemplazione porta l'attenzione di chi contempla sull'astratto della ragione. Sdoppiare una pianta, sfocarla, fino a farla sparire mantenendo su di essa la nostra attenzione, porta a cogliere aspetti e considerazioni che la ragione considera astratte. L'astratto è quanto la ragione reputa inutile. È una cosa inutile per la ragione sviluppare il silenzio del dialogo interno, mentre guardiamo la luce di un albero fuori fuoco o la sua forma viene fatta sparire dal sdoppiare la vista. La ragione si chiede: perché questo individuo fa questo? La ragione teme che l'individuo inizi a vivere in quella dimensione sensoriale che lei non è in grado di descrivere. Quell'inutile è il ponte che conduce al reale della percezione. al reale psichista, anche se un reale in effetti non esiste, in quanto il vero obiettivo non è giungere ad una nuova verità del mondo, una nuova descrizione, ma continuare a crescere e a trasformarci. E questo sugli obiettivi ne potremmo parlare ancora per parecchio tempo. Dobbiamo parlarne per parecchio tempo, perché? Perché effettivamente l'unico obiettivo che è reale è la morte del corpo fisico. Cioè, noi non è che riusciamo a raggiungere degli obiettivi di verità. Cioè, quando qualche religione o qualche gruppo, tipo sciamanesimo, vi propina delle cose, guardatelo sempre con molto sospetto, perché in realtà l'arte fondamentale è l'arte della vita, cioè è l'arte del nostro quotidiano, cioè è l'arte di vivere con passione, con determinazione e con impegno. E tutto questo serve per costruire il nostro corpo luminoso, ma comunque noi andiamo a morire. Non esiste un'eternità al di là di noi stessi. Noi cessiamo, altri continueranno, c'è sempre altre generazioni che continuano, ma per noi l'importante è questo, è vivere con enorme passione, ed è esattamente quello che noi dobbiamo fare. Pertanto, quell'inutile è il ponte che conduce al reale della percezione. Un reale della percezione che chiaramente non esiste. Perché? Perché levato il velo di Maya dell'illusione, ci sarà un altro velo di Maya dell'illusione e sopra ci sarà un altro velo di Maya dell'illusione. Ma ogni volta che noi leviamo un velo dell'illusione, modifichiamo noi stessi. Non siamo più quelli di prima. Abbiamo fatto degli sforzi, ci siamo cambiati. Ed è questo il vero nostro potere. Definiamo allora ciò che intendiamo per reale. Il reale è ciò che percepiamo, per quello che riusciamo a percepire e nel quale organizziamo la nostra azione, cioè la lettura soggettiva dell'oggettività nella quale esprimiamo la nostra volontà. Noi possiamo dire: quanto percepiamo è oggettivamente reale. Non possiamo dire: la forma di quanto percepiamo è oggettivamente reale. Noi possiamo dire: quanto intuiamo è reale. Non possiamo dire: la forma descritta del mio intuire è reale e coincide con la forma soggettiva con cui descrivo la realtà. Noi possiamo dire: quanto noi descriviamo è reale, sia nel descrivere la nostra percezione soggettiva che la realtà dell'oggetto che io descrivo. Non possiamo dire: come io descrivo, l'oggetto è. Reale è il mondo nel quale agiamo, illusoria è la descrizione e la limitazione che noi soggettivamente diamo al mondo in cui viviamo. L'intuizione da un insieme di mondo dal quale siamo separati, in quanto non siamo. L'intuizione emerge da un insieme di mondo dal quale siamo separati, in quanto non siamo in grado di descrivere. E qui resta qualcosa di abbastanza grosso. Un attimo solo che mi correggo un attimino. Abbastanza grosso. Perché? Perché con questo passo l'intuizione emerge da un insieme di mondo dal quale siamo separati in quanto non siamo in grado di descrivere, è la differenza che c'è fra un pagano politeista e mister, il signor Cicerone, che parla della divinazione. Ma vi ripeto, il discorso sulla divinazione è un discorso che ho affrontato adesso e che sto leggendomi. I libri di Cicerone sono due libri sulla divinazione. Ho letto il primo, sto affrontando il secondo, tutto sommato sono anche abbastanza piacevoli da leggere e stimolano anche parecchie riflessioni. E vi assicuro che questa frase va a far saltare tutte le affermazioni di Cicerone. In effetti, se io dico L'intuizione emerge da un insieme di mondo dal quale siamo separati in quanto non siamo in grado di descrivere tutto il discorso che fa Cicerone sul destino, il fatto che determina le posizioni del mondo, le scelte del mondo. Per cui, se il fatto e il destino ha stabilito ciò che succede al mondo, qualunque cosa io decido comunque è stata decisa dal destino. Oppure, in antitesi, le cose possono succedere per caso, per cui io non posso sapere ciò che avviene per caso. Ebbene, questa dualità che costruisce Cicerone nel suo Divinazioni è una dualità che va saltata, che non esiste, che viene annullata. Perché? Perché io vivo in un mondo di cui ne descrivo solo una parte minima. Non descrivo l'immenso che mi sta attorno. Ma l'immenso che mi sta attorno non è che non esiste. L'immenso che mi sta attorno agisce, costruisce le sue strategie. E io non sono a conoscenza delle sue strategie, perché la mia ragione non è in grado di abbracciare l'immenso. Ma la mia intuizione è in grado di abbracciare molte più cose che non la mia ragione. Il mio cervello profondo è in grado di elaborare fenomeni e cose diverse del mondo. E allora qual è la mia strategia in stregoneria? È quella di costringere la ragione ad ascoltare la parte più profonda del mio cervello. Quando io riesco a fare questo non divento un onnipotente, ma divento più consapevole, divento un illuminato, se volete usare questo termine. Perché? Perché costringo la mia ragione ad ascoltare quella parte antica del cervello che è in grado di elaborare fenomeni che la mia ragione nemmeno considera, pensa che non esistino, li annulla. Perché? Perché la mia ragione, purtroppo, cosa deve fare? Deve costruire un terreno descrittivo nel quale io posso vivere. La mia ragione, tutto sommato, anche se io sto facendo una guerra alla ragione in questo momento, lei vuole salvaguardarmi, vuole proteggermi. Perché? Perché l'immenso che mi sta attorno è talmente grande, che se mi si riversasse addosso, succederebbe un casino, succederebbe un caos nella mia testa. La mia testa non reggerebbe all'urto dell'immenso. Se vogliamo fare un paragone, possiamo parlare di Semele. Semele, che venne amata da Zeus e dalla quale nacque Dioniso, era gelosa di Semele. E allora cosa disse Era a Semele? Chiedigli a Zeus di apparirti per ciò che è e non per come ti appare quando andate a letto assieme. E Semele cade nel tranello. Semele era una mortale e chiese a Zeus di poterlo vedere per ciò che è e non per ciò che lui voleva apparire. E Zeus fu costretto ad accontentarla, ma Semele non fu in grado di reggere la vista del fuoco, la vista dell'immenso, e Semele si bruciò. Solo Era, solo i suoi occhi d'aquila possono reggere la vista di Zeus. E allora, in quel momento, mentre Semele stava bruciando, accorse veloce Hermes e gli strappò il bambino dal grembo quando ancora era feto e lo ricucì nella gamba di Zeus affinché crescesse. Quel bambino si chiama Dioniso. Pertanto la nostra ragione ci protegge da questo, ci protegge dalla visione dell'immenso. Però noi sappiamo che l'immenso esiste e l'immenso può essere messo al nostro servizio. E dice: Ecate, perché mi chiamasti e mi legasti con catene? Perché voglio sentire la tua voce. E con questo io mi fermo qui nella trasmissione di questa sera. Vedo che c'è Stefano, vediamo se Stefano vuole entrare, può entrare, e darò via a qualche telefonata. La contemplazione, vi ricordo, che è l'arte di riconoscere l'immenso che ci sta attorno e di poter costruire un canale di dialogo fra noi e l'immenso. Numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuole. Pronto?
Sì, è Gian Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio. Mi è piaciuto immensamente il fatto delle ultime definizioni che hai dato, di sapere relativamente un po' alla volta quello che vogliamo e quello che noi altri desideriamo sapere per noi altri. Poi l'immenso, non abbiamo la benzina per arrivare, non è impossibile, ma per il momento non abbiamo la benzina, certo, per arrivarci. E a me è piaciuto moltissimo questo modo di ragionare calmo, tranquillo e non assolutista, assolutamente non assolutista. Bellissimo.
Bene.
Ciao
Giampaolo. Ciao, ciao.
Pronto?
Ciao Claudio, sono ancora...
Ciao!
Beh, veramente sono d'accordo con Giampaolo. Niente, sei Cicerone la prossima volta, ti hai detto, no?
No, non so se lo posso, comunque sarà uno dei miei impegni. Oh, sono fuori testa, sa. Cioè, nemico, miliardi di robe da fare.
Sì. No, perché oggi, no, ti ho detto... che ti hai fatto una bella dissertazione su
Ares, Marte.
No, non vorrei che avesse minimizzato.
Ma scherzi.
Il lavoro, per carità.
Ma scherzi.
Perché veramente...
non esiste.
È grandioso, insomma, come anche come Papa. Cioè, veramente mi è stato Dio, ma a livello a terra, insomma, cioè ancora ogni i libri diciamo poca roba, però
c'è la divinazione di Cicerone,
la natura, sulla natura degli dei,
sulla natura degli dei, sì, quello ho fatto un lavoro su a proposito del pontefice Cotto che parlava delle tre cose che gli antichi gli hanno lasciato. Ho messo in internet un lavoro anche abbastanza corposo, diciamo.
Come si chiama?
Il pontefice Cotta.
No, ma quello di prima che mi hai chiesto se c'ho...
Divinazione.
Sulla divinazione.
Della divinazione, di Cicerone. Sono due libri abbastanza brevi. Sì. Vediamo un attimo se riesco a averlo. Comunque sono molto piacevoli da leggere. Cioè, è un regalo che mi ha fatto mia figlia, no?
Sì.
De Gazzanti, vediamo un attimo, De Gazzanti del 99, insomma, abbastanza trovabile. E mi ha regalato, no, anzi, del 2001, quarta edizione, per cui anche abbastanza presto. Mi ha regalato mia figlia, no? Sono brevi da leggere, piacevolissimi perché sono pieni di aneddoti, no? Cioè, c'è anche della statua che suda, una roba di questo genere.
Per qualcosa mi de Newton conto di aneddoti, di aforismi, qualcosa, che cerca, perché con tutto mi siamo.
Beh, immagino, sai.
Anche avessi anche, ma non che guarda bene.
Guarda che la mia libreria ormai è fatta strati, sai. Ogni tanto tiro fuori il strato dietro a morto.
Sì. Io non direi, io qua,
ma
veramente,
sì.
Ho cercato un libro un po', l'ho messo tre ore, proprio...
Va bene, va. Grazie per la trasmissione, Stefano.
Ciao,
ciao, buona giornata. Ciao, grazie, ciao, ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Naturalmente la seconda parte della trasmissione continueremo sulla contemplazione e poi tutto il resto andremo avanti. È chiaro che è un casino. Voi fate conto che praticamente noi stiamo per concludere il nono anno di trasmissioni. Ma sapete quanto materiale vi abbiamo preparato in 9 anni di trasmissione? Io da solo ho scritto oltre 23 libri per presentarvi in radio. Fate un po' conto quanto lavoro che ho fatto. E comunque intendo continuare a farne ancora. E con tante altre sorprese che un po' alla volta arriveranno. Naturalmente lavoro in fonderia, per cui faccio quello che posso. Ciao a tutti, a risentirci a giovedì prossimo e vi lascio con Stefano dopo di me. Ciao.